Cristo è risorto, alleluia. Cristo è vivente, alleluia. Esultiamo insieme, alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Come sempre, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamoci bisognosi del perdono, della misericordia rinnovante di Dio. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.
Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda, il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo. Ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora, perciò, io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio». Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Una cosa vo chiedesto al Signore. Abitare nella sua casa, una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa.
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura?
Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli, infatti, sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore.
Lode a te. Un tempo veramente prezioso, questo del tempo pasquale, perché è il tempo in cui possiamo conoscere Gesù risorto, il vivente, attraverso la luce dello Spirito che il Signore ha donato, lo Spirito di verità che prende le profondità della persona, della missione del Cristo e ne dà profonda convinzione dentro di noi, il Maestro interiore. E quindi sono giorni in cui è un po' la vita di Gesù, la vita storica, quella che i discepoli, testimoni oculari dei fatti della nostra fede, avevano vissuto. Ma adesso ripercorrono le tappe fondamentali della vita del Signore, le sue parole, i gesti che egli ha compiuto, per comprenderne il significato profondo. E oggi ci viene presentato dal Vangelo di Giovanni che abbiamo appena ascoltato, ecco, la moltiplicazione dei pani. Sì, questa moltiplicazione dei pani è uno degli episodi centrali, più importanti, come rivelazione di Gesù, della sua persona e della sua missione salvifica. Tant'è vero che tutti e quattro i Vangeli canonici sono annunzio della vita di Cristo e della sua missione in contesti ecclesiali molto diversi, tutti e quattro ci riferiscono di questa moltiplicazione dei pani, che però non chiamiamo il miracolo della moltiplicazione dei pani, ma Giovanni in particolare la indica come il segno della moltiplicazione dei pani. Che differenza c'è tra il miracolo e il segno? Il miracolo è qualcosa da ammirare, qualcosa che crea stupore, perché al di là delle nostre modalità e modo di pensare, il segno è qualcosa di più stabile, è qualcosa che indica una realtà che precede e che segue. Porto una cosa, un segno banale. Se io vedo del fumo, solo il fumo, penso che ci sia un incendio. Il fumo è segno di un incendio, qualcosa che c'è dietro, e probabilmente se non intervengono i pompieri si va tutti a fuoco, no? Ecco la prospettiva. Non è una cosa banale quando Giovanni nel suo Vangelo, i miracoli del Signore, ne indica solo 7 per dire la totalità dei segni che Gesù ha fatto, li chiama segni, semeia, perché in questo segno che fa Gesù c'è innanzitutto un'allusione a un retroterra, a qualcosa che è avvenuto nel passato, un'allusione per chi conosce l'esperienza del popolo di Dio, di quello che Dio aveva fatto per il popolo. Liberato dalla schiavitù degli egiziani, aveva guidato in un deserto dove non c'è il pane, come si trovano in qualche modo allusivo anche questo brano di Giovanni. La folla ha seguito Gesù e Dio è intervenuto con il miracolo, chiamiamolo sì, miracolo lì, il miracolo continuo, quotidiano, che scandisce e sostiene il cammino di questo popolo nel deserto dove non c'è nulla per sostenersi, fino ad entrare alla terra promessa. Infatti la manna finirà poi quando entrano nella terra promessa. Dunque c'è questa allusione in questo episodio della moltiplicazione dei 5 pani di orzo e dei pesciolini. C'è un'allusione a un intervento di Dio che ha sostenuto il suo popolo dopo averlo liberato fino a introdurlo nella terra della libertà dei figli di Dio. È Dio che guida e sostiene il cammino faticosissimo di questo suo amato popolo. Però, vedete, il segno è anche nello stesso tempo, non solo è un'anticipazione, potremmo dire, profetica, cioè guarda al futuro, e questo segno Gesù lo realizzerà proprio nel brano che abbiamo ascoltato qui dal capitolo 6 di San Giovanni, dove questa moltiplicazione dei pani, Gesù poi, il discorso continua molto, oltre la moltiplicazione, l'episodio in sé, però che si conclude. E questo è vero il profeta, colui che viene nel mondo, visto il segno che Gesù aveva fatto. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, ecco il messianismo temporale, si ritirò di nuovo sul monte, lui solo. E il discorso è interessante, qui ci fermiamo appena ai primi versetti del capitolo 6, ma se noi andiamo avanti, poi vediamo che la gente il giorno dopo cerca il Signore, lo trova, vorrebbe ancora un altro pane per sfamarsi, e Gesù, questo lo dico io in modo banale e mi perdonerete, Gesù in qualche modo gli dice: io non sono venuto dal Padre per far il fornaio. E Gesù innesta su questo discorso della manna e di quello che egli darà: cercate il pane che viene dal cielo. Non di solo pane vive l'uomo, non di sola realtà materiale, anche buona, che ci deve sostenere nel tempo. Ma diceva Agostino, la fame che c'è dentro l'uomo, che è fame di Dio, che è fame di senso, abbiamo bisogno di capire profondamente, di nutrire di qualche cosa che sfami, che dia risposta al senso della nostra vita, alle volte così, così confusa, così piena di dubbi, così. Abbiamo bisogno di un pane. Dovete nutrirvi del pane che vi darà il pane, il Padre mio del cielo. La risposta qual è di quella folla? È un rifiuto. Questo discorso che ci fai è molto bello, molto spirituale, ma non è quello che siamo venuti noi adesso a cercarti. Arrivederci. Silenzio. Mentre la folla si allontana, erano tanti, Gesù rimane solo con i discepoli. Immaginatevi questa scena. Gesù con i discepoli, con noi. Un silenzio che si doveva tagliare col coltello. Ma come, Gesù con questa occasione avranno pensato di evangelizzare tutta questa gente, gli viene dietro silenzio. E la parola di Gesù ve la ricordate? Eh? Queste sono paroline che bisogna ricordarsi sempre. Ve ne volete andare anche voi? Voi mi seguite solo per un pane materiale? Voi non guardate alla prospettiva che c'è davanti a voi, il dono di Dio, la rivelazione che avviene nella mia persona, dove si rivela il disegno di Dio di rendere felice e piena la vita di ognuno di voi. Volete andarvene anche voi? Altro silenzio. E poi la voce di quel povero testone di Pietro. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parola di vita eterna. E noi crediamo che abbiamo bisogno sì del pane quotidiano, del pane materiale come ci hai insegnato ogni giorno, ma abbiamo bisogno anche di un altro pane soprannaturale. Abbiamo bisogno di sfamarci e capire il senso profondo del nostro vivere, del nostro soffrire, delle nostre battaglie, delle nostre inquietudini. Chi ci darà questa luce? Chi ci darà questo pane? Ecco, la fede dei discepoli nella fede proclamata da Pietro. E così Gesù, vedete, dalla manna passa a un'altra manna. Abbiamo bisogno di Lui. E c'è quell'episodio per cui comprendiamo perché il Signore non ha voluto moltiplicare ancora il pane, non perché non sapessero che non avevano bisogno ancora una volta di sfamarsi, ma non era la Caritas, non era il panettiere venuto dal cielo, scusate, era venuto a salvare tutto l'uomo e a dargli il senso, la coscienza del valore della sua vita e del suo progetto, ecco, in Dio. Quel progetto che Gesù annunziava e realizzava nella sua vita, un progetto di amore su ciascun uomo che si realizzava nella sua vita e che egli voleva compiere per gli altri. Ecco, Gesù nel segno del pane, un pane, diciamo, già dell'antico, un pane che si realizza continuamente perché Gesù per opera dello Spirito voleva rimanere con noi, vuole rimanere con noi, l'Emmanuele. E vi ricordate quell'ultimo episodio che possiamo ricordare sempre sul pane, così significativo, i discepoli di Emmaus, quando Gesù apre la mente alla comprensione di questo dono che Gesù sta facendo, o meglio ha fatto già di sé sulla croce, ma che risorto vuole comunicare agli altri: resta con noi, Signore. Sentite come ci sono momenti della vita dove Luca certamente è un profondo psicologo e letterato, ma sono i rivestimenti di questo spirito che dà a Luca, come dentro il cuore nostro in certi momenti diciamo: resta con noi, Signore. Il Signore entrò in casa per rimanere con loro e mentre era una mensa spezzò il pane. Davanti a loro si aprirono gli occhi e riconobbero il Signore nel segno del pane. È quello che noi stiamo vivendo adesso. Resta con noi, Signore. Lo stesso Spirito Santo che l'ha incarnato nella Vergine Maria, che l'ha reso sulla croce dono per tutti noi, adesso ce lo rende presente. Perché il Signore vuole essere per noi, con noi, per sfamarci di quella vita eterna, di quella gioia, di quella beatitudine che solo Dio può darci e che era la vita stessa del Cristo, perché possiamo sfamarci di Lui anche ora, nella nostra fame, mentre siamo davanti a Gesù che continua a rinnovare nello Spirito e la parola il suo gesto di donazione e imparare da Lui a diventare anche noi pane spezzato per i fratelli. Ma questa è una lettura ecclesiale. In questi giorni credo che sia più importante quella cristologica. Cristo si rivela per noi un pane di vita, una donazione di amore. Soltanto in questo possiamo trovare il senso pieno e la gioia della nostra vita di ogni giorno.
Vedete l'amore del Signore, beato chi ha rifugio in Lui. Gustate, vedete quanto è buono il Signore, beato chi ha rifugio in Lui. Signore è fedele al suo patto, è buono e grande nell'amore, è vicino a chiunque lo invoca e lo cerca con cuore sincero. Gustate, vedete l'amore del Signore, beato chi ha rifugio in Lui. Gustate, vedete quanto è buono il Signore, beato chi ha